Ciao Giorgio.
Ciao Leo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, ascolta un attimo, t'ho chiamato perché volevo approfittare di questa notizia che ormai gira un po' dappertutto sul web, sui giornali, da due giorni, no? Che è presentata in maniera abbastanza ridicola, quasi scandalosa, no? I titoli sono più o meno questi: il 96% delle tasse che paghiamo sono tasse occulte. Fanno scandalo, no? Poi in realtà di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che tutti questi soldi sono praticamente portati via, rubati, usiamo i termini nostri, quelli seri e veri, rubati, estorti dallo Stato alla fonte, ok? Però chissà perché tutti questi giornali che parlano non dicono assolutamente nulla del fatto che c'è qualcuno assieme al movimento libertario che questa battaglia, insomma, la sta facendo da 6 anni, e proprio uno dei motivi è questo, per dimostrare che queste tasse occulte in realtà la gente non si accorge di pagarli, i dipendenti non si accorgono di pagarli, e invece è così, insomma. Ecco, partiamo da questo fatto, cioè, voglio dire, mi pare di capire che abbiamo la prova del 9, che la battaglia che stai facendo come imprenditore con i tuoi dipendenti è sacrosanta, no?
Beh, diciamo, alla luce di quanto dicono, certamente noi, come tu hai ricordato, l'abbiamo detto anche ai giudici, i quali però continuano a sostenere assurde teorie sulla legittimità di questa costrizione, di questa obbligatorietà che lo Stato vuole per quanto riguarda le tasse dei propri dipendenti o contributi previdenziali. Appunto, dovrebbero, come dici tu, andare fino in fondo, oltre alla scoperta dovrebbero forse dire che qualcuno sta cercando di far capire, insomma, e io ho visto nel mio caso i dipendenti si sono resi subito conto di quanto è l'estorsione dello Stato, si sono resi subito conto che non è vero che la sanità è gratis, che non è vero che la pensione è gratis, che non è vero tante cose, si sono subito resi conto quanti soldi al mese pagano, e qui stiamo parlando solo della loro sfera personale. Se poi andiamo a vedere l'IVA, le accise e quant'altro, anche lì siamo in una situazione di non completa conoscenza di quanto è il prelievo alla fonte da parte dello Stato.
Esattamente. Adesso però facciamo un attimo il punto sulla battaglia, sulla situazione, perché la tua battaglia è una battaglia che viene fatta come disobbedienza, ma ha delle conseguenze di tipo penale e civile, nel senso che nei tribunali siamo sempre comunque dentro e fuori. E qual è lo stato dell'arte adesso?
Beh, lo stato dell'arte è che, come al solito, io ho 55 anni quest'anno, e da quando capisco un po' di politica ho sempre sentito dire che la giustizia non va bene, che bisogna migliorarla, eppure siamo sempre nella stessa situazione, nel senso che la nostra battaglia è cominciata ancora nel 2009, perché bisogna ricordarlo, e siamo ancora nei tribunali nel grado di giudizio Corte di Cassazione adesso, perché ovviamente
il terzo grado,
perché ovviamente fino adesso tutte le sentenze sono state negative per quello che noi volevamo, cioè nel senso che volevamo che la questione fosse stata portata avanti alla Corte Costituzionale, fra parentesi, non è che ci speriamo molto nella Corte Costituzionale, chiusa parentesi, però il nostro scopo era di porre il problema all'attenzione che molte più persone rispetto a quello che riusciamo noi a coinvolgere avesse coscienza di questa problematica qua, e siamo a questo livello qua, ma questo vuol dire che siamo appena entrati l'anno scorso e avremo la prima udienza penso nel 2017, non prima, quindi le cose sono interminabili.
Sì, insomma, come funziona la mala giustizia in questo paese lo sappiamo. Però scusa, molta gente, visto che l'avevamo anche scritto sul Movimento Libertario, pensa: ah, ma Fidenato è stato assolto per quella battaglia. Spiega esattamente la situazione.
Sì, perché i risvolti delle cause sono sia civili che penali, nel senso che io, essendomi rifiutato di pagare i contributi dei miei dipendenti allo Stato, ma li ho dati ai miei dipendenti, sono stato sottoposto anche a un giudizio penale. Allora, per quanto riguarda invece la parte civile, quindi l'opposizione alle cartelle esattoriali che mi obbligavano a dover pagare i contributi dei dipendenti che avevo dato loro, è in corso la parte civile, no? Quindi col grande giudizio che abbiamo detto testé. però c'è stata anche la parte penale. Sulla parte penale però abbiamo dimostrato al giudice che mancava proprio l'elemento soggettivo, nel senso che io mi ero rifiutato di fare questo lavoro perché avevo e ritenevo e ritengo tuttora che questa funzione sia contraria a quanto previsto nella nostra Costituzione, e non solo, avevo chiamato un tecnico a testimoniare. Il tecnico era il professor Mario Bertolissi, emerito professore di lingua italiana dell'Università di Padova, il quale anche lui ha sostenuto che questa norma puzza di incostituzionalità, l'ha definita lui proprio puzza, proprio per dire, siccome lui non è un giudice, gli sembra che sia così, e per questo il giudice ha ritenuto che la mia azione, corroborata anche da un parere di un preclaro, così lo definisce il giudice, professore di diritto costituzionale, toglieva l'elemento soggettivo. Però la questione resta ancora, non è che sia passata, nel senso che il nostro scopo di andare avanti in Corte Costituzionale, anche nel lato penale, non è andato a buon fine, ma si è svincolato dal problema. Okay. C'è da dire però, scusa, forse sono troppo lungo, ma c'è da dire però che siamo ancora in tempo, nel senso che la Procura di Pordenone ha preso paura di questa sentenza di assoluzione mia, no? E ha impugnato la sentenza di assoluzione, quindi adesso dobbiamo andare anche qui davanti alla Corte di Cassazione per avere un giudizio della Corte di Cassazione.
Perfetto, no? Spiegato molto bene, importante. Però dicevamo c'è anche il risvolto civile. Il risvolto civile è quello fatto di multe in quantità enorme che ti vengono date, benché tu non abbia né evaso un euro né incitato a evadere un euro, né, diciamo, rispetto ai tuoi dipendenti, e la situazione è abbastanza pesante da questo punto di vista, no?
Certamente, questo è il risvolto più, diciamo, più deleterio della situazione, nel senso che siccome siamo in Italia e solo in Italia, siccome la giustizia funziona come funziona, i nostri cari diciamo legislatori non hanno pensato a migliorare la giustizia affinché si accelere nel dare le sentenze, ma ha preso atto di questa situazione e cosa ha detto ancora 20-30 anni fa? Che le sentenze ancorché impugnate davanti a un altro grado di giudizio intanto diventano esecutive. Quindi io, avendo perso io a Pordenone in corte d'appello, quindi avendo sentenze negative, quello che mi chiedeva l'INPS eccetera eccetera è stato dalla Corte rigettato, per cui queste somme l'INPS le vuole, e fra l'altro
ma vuole le somme delle multe, non le somme dei dipendenti.
Allora, vuole anche i soldi dei dipendenti, no? Però per il momento, diciamo, hanno messo in esecuzione solo una sentenza che voleva le multe, perché io non avevo eseguito questo lavoro qua. Una multa, e fra l'altro sì, stanno poco loro a fare i conti, si aggira sui 25.000 euro, solo per non aver presentato i DM10, no? Perché loro fanno, dovevi presentare per 6 dipendenti per 12 mesi sono 60 DM10 non presentato, 500 euro DM10 non presentato, e le multe vanno su, no?
Certo.
Non esiste il reato di continuità, diciamo la mancanza di continuità per dire che paghi una sola volta anche se è fatto più. Sta di fatto che loro hanno messo in esecuzione per l'esecuzione adesso mi è arrivata, proprio pochi giorni fa, mi è arrivata da Equitalia un miglioramento del decimo del mio stipendio.
Cioè, esatto, allora diciamo che loro hanno eseguito un'ingiunzione, insomma, da parte loro con Equitalia, e ti hanno pignorato un decimo dello stipendio, no?
Certo, mi hanno pignorato un decimo dello stipendio, che io non voglio assolutamente pagare, perché questa è una multa che mi è stata comminata proprio perché io non voglio fare un lavoro obbligatorio da parte dello Stato, perché questa è la verità del fatto, perché io non ho evaso, anche la giustizia penale ha visto che i soldi non li ho in tasca io, ma li hanno i miei dipendenti. Però questi sono, siccome vogliono stroncare questa iniziativa, iniziativa, adesso vanno sul pesante e vengono a prendere, vogliono prendere il mio decimo dello stipendio, mi hanno pignorato il mio decimo dello stipendio, ovviamente non li voglio dare e per questo mi dimetterò dal posto di lavoro per non avere neanche questa risorsa da dare allo Stato.
Perfetto, senti un'ultima cosa Giorgio, siamo ancora nell'acme insomma di questa battaglia, lo abbiamo capito e noi il movimento cerca di dirlo ogni volta, lo pubblicizziamo ogni volta. Che cosa manca per poter essere più incisivi secondo te?
Ma guarda, io sto seriamente pensando, e voglio il conforto magari anche tu e di molti amici che ci seguono, sto veramente pensando a un'azione di disobbedienza civile estrema a questo punto qua, perché io vedi questa avventura che sto passando con te, con il Movimento Libertario e con tanti altri amici, mi hanno fatto pensare sempre di più alla natura, io dico canagliesca dello Stato, in generale dello Stato italiano in particolare. E questa ricerca che abbiamo fatto quest'anno è venuta alla luce, grazie a Luca Fusari, la vicenda dello schiavo Dred Scott. E forse tu la conosci indubbiamente, ma magari la gran parte dei nostri ascoltatori non la conosce. Beh, la sentenza su questo schiavo che nel 1850 chiedeva di essere liberato fu una sentenza scandalosa, tant'è che è una sentenza emblematica per dimostrare quante volte la giustizia diventi una cosa politica e non badi al diritto. Voglio ricordare che appunto Dred Scott nel 1850 voleva essere dichiarato dalla Corte federale, voleva essere dichiarato libero, lui era uno schiavo, voleva essere dichiarato libero in quanto lui aveva vissuto per degli anni in uno stato dove non era prevista la schiavitù e voleva appunto anche godere dei principi costituzionali della Costituzione americana che appunto diceva che gli uomini sono tutti uguali. Ebbene, di fronte a questa sua richiesta ci fu una sentenza, fra l'altro non una sentenza monocratica ma di più giudici, che disse, che sostenne la sommità che siccome lui non era un cittadino americano originario ma era un africano venuto, non poteva e non poteva ottenere la cittadinanza americana, non poteva godere dei benefici della Costituzione americana, pensate, e inoltre la sentenza di questi giudici sostenne che gli stati americani perché c'era un grosso dibattito per abolire la schiavitù, non potevano abolirla perché questa andava contro il quinto emendamento della Costituzione che era previsto, che prevedeva la tutela della proprietà privata. Questa è solo la sentenza, tant'è che questa sentenza è emblematica di come la giustizia talvolta invece di fare giustizia faccia qualcos'altro. Vabbè, la situazione mi pare molto simile alla mia. Io ho chiesto al giudice di analizzare se la funzione del sussulto d'imposta non cozzi contro quanto previsto nella nostra Costituzione o nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo che l'Italia ha sottoscritto, nella quale è previsto che una persona non può essere sottoposta a lavoro obbligatorio. Ebbene, di fronte a queste domande, i giudici hanno una volta detto che va bene così perché salva i diritti dei lavoratori, che va bene così perché in questa maniera abbiamo una raccolta celere delle tasse, o il giudice penale ha detto che va bene così perché così il legislatore sa quanti soldi sono stati dati ai dipendenti e può verificare nella dichiarazione se la loro dichiarazione è corretta rispetto a quello che io ho dichiarato. Ma non hanno nessuno di questi analizzato la vera problematica che volevo che venisse aperta sulla costituzionalità della norma. Allora, di fronte a questo fatto, secondo me bisogna cominciare a fare uno sciopero della fame, ma serio, bisogna sollevare assolutamente questa questione.
Va bene, senti, di questo magari parliamo la prossima volta. Io ci tenevo oggi a fare un punto della situazione sulla scorta delle notizie di stampa che escono, no? Che parlano di tasse occulte. Giorgio, ti ringrazio e ci risentiamo.
Ciao, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.